Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenuti e benvenuti al Focus di oggi. Ritorniamo in Africa, in Nord Africa, perché un paio di settimane fa più o meno il presidente tunisino Saied ha tuonato contro le orde di migranti irregolari provenienti dall'Africa subsahariana, sono parole sue, responsabili a suo dire di violenza e criminalità e parte di un piano volto a sostituire la popolazione araba e musulmana. Il risultato è stato il riaccendersi di violenze a danno degli immigrati da parte della popolazione, ma non solo. Quello che succede in Tunisia lo chiediamo al nostro africanista di riferimento, Matteo Giusti, bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno Sara, sempre un piacere.
Matteo, allora tu sei stato anche in Tunisia di molto recentemente, che sta succedendo?
Beh, diciamo che la situazione è veramente fuori controllo. Dopo la sua elezione del 19, Saied aveva dato molta speranza perché era un indipendente, un professore universitario, un giurista. Ecco, dall'estate del 2021 è cambiato radicalmente. Prima ha congelato e poi sciolto il Parlamento, bloccato la Corte Costituzionale, praticamente ha imprigionato il paese governandolo come presidente a colpi di decreti presidenziali. Questo ha portato a una deriva ovviamente antidemocratica completa in cui i componenti dell'opposizione vengono perseguitati, è stato arrestato il presidente dei giornalisti tunisini, lo stesso sindacato, in Tunisia c'è un grande sindacato molto importante, ha cercato di manifestare e di opporsi a questo strapotere di Saied, ma la situazione è molto difficile. Il paese è allo sbando economico, non si trovano più generi di prima necessità come benzina, sapone, zucchero, generi alimentari, e quindi Saied ha deciso di trovare un nemico per distrarre la rabbia popolare.
E questo nemico l'ha trovato appunto nei migranti, nei lavoratori che sono provenienti dai paesi subsahariani. In questi giorni le ambasciate, alcune delle ambasciate di provenienza di queste persone, la Costa d'Avorio, il Mali, il Gabon, la Guinea, sta organizzando dei rientri per queste persone. Alcuni cittadini però, ce lo dicevi, continuano a protestare per quanto sta succedendo nonostante tutto. Internazionale riporta che il 4 marzo più di 3.000 persone hanno partecipato a una manifestazione a Tunisi convocata dal sindacato UGT, l'Unione Generale del Lavoro. Che situazione c'è da un punto di vista anche diplomatico?
Situazione molto complicata. L'Unione Africana ha condannato con forza questa uscita di Saied e la caccia all'uomo che è veramente iniziata, perché come mi ha raccontato anche un deputato tunisino, la gente comune, perché in realtà Saied ha ancora un discreto seguito popolare, ha cominciato la caccia all'uomo cercando i migranti che sono spaventati, non escono più di casa, e nonostante che fossero già radicati, persone che abitavano in Tunisia da più di 5 anni con un lavoro, una casa, spesso una famiglia, stanno cominciando ad abbandonare il paese e circa 800 persone sono già tornate in Costa d'Avorio e si stanno riorganizzando anche le altre ambasciate. Per alcuni di loro è impossibile tornare a casa. Il Mali può anche dire Sara di tornare a casa, ma il Mali è sconvolto nel nord dal terrorismo jihadista e la zona della capitale e il centro-sud c'è una giunta militare con i mercenari russi, quindi non è un posto dove si può tornare.
Certo, certamente. Matteo, tu parlavi della situazione economica, che è una situazione pesantissima, ci ricordavi che anche dall'inizio della guerra di aggressione della Russia sull'Ucraina si parlava di guerra del grano e si parlava di Tunisia e di altri paesi. In questi giorni il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno sospeso i prestiti alla Tunisia e anche l'Unione Europea potrebbe far slittare i nuovi prestiti. Il debito pubblico è enorme, la disoccupazione gigantesca e tornano a migrare anche i tunisini.
Sì, questo era un prestito su cui Saied contava moltissimo, perché non ha praticamente più liquidità per pagare gli statali, che sono moltissimi in Tunisia e che è praticamente la classe sociale che lo appoggia. Questo è un problema enorme perché il paese è in grandissima difficoltà. Lui ha provato a utilizzare quest'arma dell'invasione della Tunisia, dello snaturamento della società, che è la vecchia teoria della sostituzione portata avanti dallo scrittore francese Camus e da Zemmour, scagnate le presidenziali, per spaventare l'Europa, chiedere più soldi. Lo ha fatto capire fra le righe, tanto che il suo ministro degli esteri ha ribadito il fatto che la Tunisia non si può accollare i problemi di tutta l'Europa e quindi ha bisogno di aiuto. Ecco, questo aiuto al momento non gli verrà dato e questo può essere un motivo per cercare di far cadere Saied, però potrebbe portare a implodere un paese in grande difficoltà.
Forse non ne abbiamo veramente bisogno. Ricordavi la condanna nettissima chiaramente dell'Unione Africana a queste dichiarazioni, a queste prese di posizione di Saied. Il Dipartimento di Stato americano a sua volta richiama al rispetto del diritto internazionale e quindi del rispetto dei diritti umani, mentre i paesi europei ribadiscono comunque il sostegno alle istituzioni tunisine. L'Italia in particolare si auspica un rafforzamento della partnership. Tajani e Meloni hanno avuto colloqui con i loro omologhi nell'ottica del controllo delle frontiere, ma le partenze appunto da Tunisia, anche dalla Libia, ma soprattutto dalla Tunisia non si arrestano, più di 130.000 arrivi nelle ultime 1.300 persone sono arrivate a Lampedusa nelle ultime 24 ore provenienti essenzialmente da Sfax. L'Italia come si sta ponendo in questa situazione?
Intanto io avrei voluto una presa di posizione dell'Unione Europea, bella forte, della sua rappresentante estero di condanna, e non c'è stata. Quindi l'Unione Europea è stata molto blanda nei confronti di Saied e del suo comportamento, cosa che non hanno fatto né gli americani né gli stati africani. L'Italia è un po' tra l'incudine e il martello, ha molta paura di quello che può succedere, ha delle difficoltà enormi di gestione e Tajani ha subito chiamato Ammar, il suo omologo, tra l'altro dicendogli che avrebbe perorato la causa tunisina col Fondo Monetario Internazionale per fargli ottenere il prestito, cosa che non è andata assolutamente a buon fine, e quindi adesso io credo che questo creerà anche un piccolo problema diplomatico da affrontare. Ma l'Italia ha bisogno, secondo me, di lavorare con la Tunisia come con tutto il Nord Africa.
Però nell'ottica appunto di far svolgere ai paesi nordafricani, tutti, dal Marocco alla Libia, tutti quanti, alla Tunisia, il ruolo di guardiani delle migrazioni che insomma l'Europa ha assegnato loro, queste parole di Saied risultano essere un po' una punta di diamante di una situazione di ostilità diffusa in tutta l'area nordafricana. La spaccatura fra paesi arabi e il resto dei paesi africani non è di oggi. Ricordiamo anche le tensioni per esempio a Ceuta e Melilla. Anche da questo punto di vista la situazione è preoccupante, non credi?
Sì, la Tunisia ha dichiarato più volte di non sentirsi un paese africano, vogliono trasformarsi in un paese africano, poi si è un pochino, ha fatto un po' di passi indietro perché ha capito che fra l'altro è geograficamente un'assurdità quella che dice, perché la Tunisia è in Africa, però onestamente la posizione dei paesi nordafricani è complicata perché loro non possono assolutamente gestire un flusso migratorio importante come quello subsahariano, perché lì ci sono moltissimi paesi che hanno delle difficoltà estreme di sicurezza. Basta pensare che soltanto nell'ultimo anno ci sono stati 6 colpi di Stato, in due stati ci sono stati 2 colpi di Stato, però insomma 6 colpi di Stato che hanno destabilizzato completamente tutta l'area del Sahel, quindi è diventato veramente pericoloso vivere lì, ed è normale che questa situazione aumenti i flussi migratori. Quindi non pensare che la Tunisia, un paese piccolo, piuttosto povero per gli standard europei, possa gestire tutto semplicemente perché li paghiamo e perché tengono la gente bloccata, prigioniera nei campi, mi sembra veramente una miopia di politica internazionale non degna dell'Europa.
Ed è vero. Allora, grazie a Matteo Giusti per averci aiutato a capire ancora una volta quello che succede in Africa. Grazie e buon lavoro.
Grazie Sara, presto.
E noi arriviamo alla fine anche di questo Focus. Un ringraziamento a Elenia Daniello in regia, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Alla prossima, ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.